Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale ci spostiamo in giro per il mondo. Partiamo dalla Pennsylvania, passiamo dall'Ucraina, dalla Russia, ma anche dall'Ungheria e dalla Comunità Europea. Il perché lo scopriremo tra poco. Siamo in collegamento in diretta con il giornalista storico Giuseppe D'Amato, al quale intanto diamo il buongiorno e lo ringraziamo per essere con noi. Ciao Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Dunque, questo filo perché? Perché l'attentato subito dal candidato repubblicano, ormai ufficialmente Donald Trump, sabato in Pennsylvania, potrebbe cambiare gli equilibri della geopolitica, e questo giustificherebbe l'ultima uscita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky riguardo al coinvolgimento della Russia nei trattati di pace. Ecco, facciamo intanto ordine, Giuseppe, partendo da quello che ha detto Zelensky.
Ma Zelensky ha semplicemente detto ai summit della pace, ce n'è stato ufficialmente uno in Svizzera in giugno, anche i russi possono partecipare. Ufficialmente summit della pace ce n'è stato solo uno. In realtà nell'ultimo anno ci sono stati moltissimi incontri a livello internazionale, perlomeno 4 o 5, alcuni riguardavano la ricostruzione, altri riguardavano fare una rete per tentare di creare una proposta diplomatica che possa porre fine alla tragedia russo-ucraina. In realtà Zelensky ha semplicemente aperto, anche perché in Svizzera era stato palese che sì, si era arrivati al massimo degli obiettivi, ma oltre non si poteva andare, perché comunque quando si fa un trattato di pace sono due le parti in causa, generalmente o più, che devono poi trattare direttamente o attraverso mediatori, oppure bisogna trovare un qualche cosa per iniziare a poter discutere. Quindi era evidente che ci dovesse essere questo passo. In realtà questo passo logico, che è praticamente la carota che viene offerta a Mosca, è controbilanciata dal cosiddetto bastone, che riguarda semplicemente la fornitura occidentale di armi all'Ucraina, e nello stesso tempo l'Occidente ha iniziato una vera e propria escalation militare in Europa orientale. Questo perché? Perché si può far capire a Putin che non ha la possibilità di vincere sui campi di battaglia.
Ecco, e per quanto riguarda il filo che secondo anche molti analisti collegherebbe queste dichiarazioni di Zelensky a quello che è successo negli Stati Uniti, in Pennsylvania, sabato scorso, ecco, qual è la tua analisi al riguardo? Perché secondo te Zelensky ha fatto questa apertura proprio in questo momento?
Ma perché lo scambio di dichiarazioni fra Occidente e Russia, questo scambio è diventato estremamente pericoloso, pesante. Hanno ricordato quali sono le dottrine nucleari dell'uno e dell'altro, insomma sono volate parole pesanti, e quindi di conseguenza adesso è il momento migliore per Zelensky per tentare di mostrare realmente chi vuole arrivare alla pace e chi non lo vuole. Non dimentichiamo solo che neanche qualche settimana fa il presidente Putin aveva offerto le proprie condizioni, ma sono condizioni capestro che sono assolutamente non ricevibili da parte di uno Stato sovrano, e quindi di conseguenza Zelensky ha rilanciato il suo summit della pace basato sul diritto internazionale. Alla base del diritto internazionale vi è la piena riconoscenza della sovranità territoriale nazionale, e nello stesso tempo dell'integrità territoriale. Quindi è molto chiaro dove Zelensky vuole arrivare, e quindi pone avanti indirettamente le sue condizioni, che sono assolutamente condizioni opposte rispetto a quelle russe, che sono semplicemente un riconoscimento dello status quo attuale della situazione sul campo di battaglia.
Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento in diretta con il giornalista storico Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo analizzando quello che è successo relativamente al conflitto russo-ucraino e anche agli equilibri geopolitici internazionali. Torneremo ai risultati del vertice di pace di Lucerna di giugno tra poco. Ecco, Giuseppe, come ha reagito Mosca? Perché quello che stupisce è stata l'estrema cautela con cui questa apertura di Zelensky è stata interpretata e assorbita.
Sì, assolutamente, è stata una reazione timida, ma non di chiusura. Le ragioni sono molteplici, ci sono ragioni di carattere geopolitico, ossia l'Occidente, come appena detto, ha incominciato un'escalation molto importante, un'escalation militare in Europa orientale, e nello stesso tempo sta riempendo l'Ucraina di armi. Poi c'è il problema che la Russia rimane isolata nonostante ufficialmente venga asserito il contrario. E il terzo elemento fondamentale è che la Cina, a quanto pare, vuole insomma che questa tragedia russo-ucraina venga al termine. Poi ci sono questioni e ragioni di carattere interne. Le ragioni sono che, secondo un sondaggio assolutamente autorevole, il 70% dei russi è per l'inizio di un negoziato di pace, e questo è un dato assolutamente da non dimenticare. E il fronte interno sta diventando pesante, anche perché venerdì scorso la Russia ha approvato la riforma fiscale, e una riforma che è assolutamente in contrasto con i taciti accordi tra il potere, il business e la popolazione del 2001, quando era stata approvata la flat tax, e quindi era stato detto: pagate le tasse e cerchiamo di evitare quello che era successo negli anni 90. E questo non sappiamo ancora quali sono le reazioni della gente, ma assolutamente non sono positive da quello che noi abbiamo sentito in giro per le strade. E questo può essere una situazione molto simile a quella che è avvenuta nel 2018 con la riforma delle pensioni. Allora vi fu un vero e proprio shock sociale e l'amministrazione Putin perse moltissimo in popolarità. E poi le carte di credito russe non sono più appoggiate sui circuiti finanziari internazionali, e quindi i russi hanno enormi difficoltà a viaggiare. E quanto potrà durare ancora questa situazione? E poi il 26 inizieranno le Olimpiadi, e a quanto pare sembra che le Olimpiadi, che sono sempre state un evento estremamente importante sia ai tempi sovietici che in quelli più contemporanei, sembra che le Olimpiadi non verranno nemmeno trasmesse in televisione. Insomma, è una situazione molto pesante, si prospetta all'orizzonte, la Russia non è l'Unione Sovietica e Putin lo sa benissimo.
Torneremo tra poco poi, tra l'altro, Giuseppe, a quello di cui avevamo parlato la settimana scorsa, ovvero la missione di pace da lui stesso chiamata 3.0 di Viktor Orban in giro per i paesi dell'est. Chiudiamola però questa parentesi relativa all'apertura di Zelensky. Perché? Perché Zelensky parlava del vertice di pace e hai giustamente sottolineato che se n'era già tenuto uno a Lucerna in Svizzera a giugno. Quindi ti chiedo brevemente di riassumere cosa era stato deciso in quel vertice di giugno e quali potrebbero essere gli obiettivi per un futuro summit, a questo punto probabilmente a stretto giro di posta.
Ma che fosse nel prossimo futuro un nuovo summit della pace e probabilmente anche in Svizzera, questo già lo si era intuito da alcune dichiarazioni, e questo summit sembrava programmato entro la fine dell'anno, sempre in Svizzera, come abbiamo detto. In pratica la dichiarazione di Lucerna era stata firmata dalla stragrande maggioranza dei paesi presenti, circa una novantina, però ce n'erano stati alcuni che avevano mandato solo degli osservatori oppure non avevano firmato le dichiarazioni conclusive. Ufficialmente questi paesi, che sono vicini più che altro al BRICS o sono parte del BRICS o fanno parte del cosiddetto sud del mondo, non ha firmato semplicemente perché logicamente quando si parla di pace ci devono essere i due contendenti presenti. La comunità internazionale spinge affinché le parti si siedano ad un tavolo e inizino a discutere. Il problema è che le posizioni sono assolutamente opposte e quindi non si capisce come si possa iniziare a trattare, anche perché se gli ucraini non possono, Zelensky non può trattare, non può negoziare con l'amministrazione Putin, perché ha approvato una legge a proposito, ha fatto approvare una legge in proposito alla Rada qualche tempo fa. Allo stesso tempo c'è un problema costituzionale in Russia, ossia la Russia non può riconsegnare i territori un tempo ucraini che adesso sono sotto il proprio controllo, proprio perché la Costituzione non permette la restituzione o la consegna di territori russi. Quindi è difficilissimo poter immaginare quale possa essere un qualche inizio di trattativa. Oggi Lavrov ha parlato che a livello geopolitico internazionale si devono elevare le minacce contro la Federazione Russa, ma francamente si fa moltissima fatica a capire quali possono essere queste minacce, perché fino all'aggravamento della tragedia russo-ucraina, che era incominciata nel 2014, queste minacce non erano assolutamente palesi. Un negoziato tutto da costruire, ci vorranno settimane, mesi, ci vorrà veramente un'abilità diplomatica, ma veramente di altissimo livello.
E per quanto riguarda la diplomazia, certamente un approccio particolare hanno due personalità. Di una abbiamo già parlato, Donald Trump, che qualora, e questo qualora sembra essere ogni giorno che passa sempre più pesante, dovesse vincere le elezioni di novembre, cambierebbe il modo di intavolare trattative di pace. Sembra che nelle ultime ore abbia rifiutato di rispondere a una domanda sulla disponibilità ad avviare trattative con Putin, mentre il suo vicepresidente in pectore aveva detto che pensa che Trump negozierà la pace con Mosca e Kiev direttamente. Direttamente l'ha fatto anche Viktor Orban, il premier ungherese, all'inizio del semestre di presidenza del Consiglio europeo da parte dell'Ungheria. Ci sono stati attriti ovviamente con la Commissione europea su tutti, il presidente del Consiglio europeo Michel. Ecco, avevamo parlato la scorsa settimana della missione di Orban, quindi ti chiedo, visto che si è conclusa, cosa ha portato a casa Orban e quali sono stati i risultati anche per quanto riguarda gli equilibri geopolitici?
Ma intanto diciamo che qualsiasi tipo di tentativo di dialogo fra le parti è benvenuto, perché veramente la comunità internazionale si trova in un vero e proprio vicolo cieco, come abbiamo detto poc'anzi. Orban ha portato a casa poco, in realtà è stato presentato dalla Russia come il rappresentante dell'Unione Europea, invece non aveva alcun mandato, è andato nelle varie capitali, è andato anche in Cina, semplicemente ha fatto un giro di colloqui per cercare di capire se potesse essere una qualche possibilità di incominciare un negoziato, e lui, Orban, ha proposto all'Unione Europea di far sì che le relazioni bilaterali tra Unione Europea e Russia ricominciassero, e questo fosse un gesto di buona volontà per riportare Putin alla ragione. L'Occidente, soprattutto dopo il vertice della NATO a Washington, ha impresso una fortissima accelerazione dal punto di vista militare nell'est europeo, come abbiamo detto prima, una super escalation, proprio per spiegare alla Russia che non ha possibilità di vincere sul campo di battaglia, e la sensazione è che l'Occidente abbia intenzione di affrettare i tempi per arrivare entro la fine dell'anno alla conclusione di quello che stiamo vedendo da oltre 2 anni e mezzo.
E noi torneremo sicuramente a parlare di questo nei prossimi giorni. Nel frattempo ringraziamo Giuseppe D'Amato per il suo contributo. Giuseppe, grazie e buonasera.
Grazie a voi tutti, arrivederci Australia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.